www.redigio.it e la storia continua. Un trattato sulla morale, gli onesti. L'onestà si manifesta in varie maniere. Essa caratterizza gli uomini che procedono giustamente, gli uomini di buona fede negli affari, coloro che non ingannano gli altri per il loro proprio vantaggio. L'onestà è la più schietta e più umile manifestazione del principio del vero. Misure piene, pesi giusti, mostre vere, servizio perfetto, esatto adempimento delle promesse, sono tutte cose indispensabili per l'uomo onesto. Prendiamo un caso comune. Un certo Samuele ebbe motivo di lagnarsi della poca birra che gli davano a pranzo. Chiamò l'oste e gli disse: «Di grazia, signore, quanti barili di birra smerciate in un mese?» 10, rispose l'altro. «E ne smercereste volentieri 11 se potete?» «Certamente». «Allora io vi dirò come dovete fare», disse Samuele. «Date misura giusta». Ma vi era ancora qualche altra cosa che supera questa. Noi ci lagniamo degli scarsi pesi e dell'adulterazione delle merci. Compriamo un oggetto e ce ne danno un altro. Ma le merci si devono vendere. Se con profitto, beh, tanto meglio. Qualora il bottegaio sia scoperto, l'avventore va altrove. E quando un altro signore, molti anni indietro, visitò l'Inghilterra, osservò con gran piacere la commerciale probità dei commercianti inglesi. Diceva che essi mostrano una scrupolosa esattezza nella quantità e la qualità delle loro consegne straniere. Potrebbe egli dire la medesima cosa ai giorni nostri? Non abbiamo visto nei rendiconti dei pubblici tribunali sui giornali inglesi lo sviluppo delle manifatture in quel paese, del cotone falsato con argilla di porcellana, con amido, magnesio e zinco? Il cotone diviene golpato, scolorito e per conseguenza invendibile. La golpe è una specie di fungo che, avvolgendosi per umidità, vive e cresce sull'umido. La Cina era uno dei molti emporei per il cotone fatto in Inghilterra, ma quando apparve la golpe, il commercio cessò. A proposito di ciò, vi è un proverbio cinese che dice: «Il ciurmatore non inganna colui che gli batte la gran cassa». Il cinese non è un uomo meno ingannevole dell'inglese, poiché mette limatura di ferro nel suo tè ed acqua nella seta. Egli è perciò prontissimo ad avvedersi degli inganni degli altrui. «Ne viene la conseguenza», dice un console britannico, «che i nostri tessuti hanno acquistato un cattivo nome ed hanno il danno di essere surrogati da quelli delle manifatture americane. I perforatori americani, benché più cari del 40%, hanno messo fuori di mercato i perforatori inglesi». Non si ha più fiducia nell'Inghilterra. Il marchio inglese voleva essere una garanzia di onestà, ma non lo è più. La medesima cosa succede in India. Il cotone inglese non resiste alla lavatura. Quando l'argilla e l'amido se ne sono andati, esso diviene un cencio. Gli indiani producono il cotone. Sono operai destri con dita ingegnose e pronte. Essi sanno filare un filo uniforme così bene come gli operai di Manchester. Il capitale si è accumulato nell'India. Si costruiscono i mulini e gli indiani oggidì manifatturano da sé. Tutto ciò è notissimo nei distretti manifatturieri inglesi e se ne parla nelle pubbliche adunanze. Il dar la colla, l'inamidare e il caricare le stoffe di cotone con argilla di porcellana sono cose note dovunque. Un certo signor Mellor, deputato della Camera inglese, denunziò la frode dei manifatturieri che falsificano. Sembra che essi credano tutti stolti gli abitanti consumatori del globo, eccetto se stessi. Fece menzione del caso di un ingegnere che, attraversando l'Oceano Indiano, decorava il suo turbante con mussolina. Gli domandarono se era la stoffa inglese. No, rispose, ma della Svizzera. La stoffa inglese mi si appiccica alle dita, essendo gommosa. Ed ecco il perché l'Inghilterra va scendendo nel commercio. Ecco il perché si trova la crisi nel commercio. Le merci cotonifere d'America si vendono in Londra, in Manchester e altrove con un bel profitto. Le mercanzie di cotone indiano si spacciano nella Cina e nell'Australia e quantunque la tessitura di Bombay si venda a più caro prezzo che lo stame inglese. La fabbricazione locale del cotone dell'India è ancora uguale a tutta la produzione di Manchester, sia per l'interno che per l'estero. Non è questo un fatto da fare strabiliare? Presentemente l'Inghilterra dà ai suoi lavoranti un'educazione tecnica. Che farà l'educazione tecnica di fronte alla frode e alle bugie dell'ingrosso? Una ragazza compra un naspo di cotone che porta le indicazioni di 250 metri. E quando ha finito di lavorare, trova che ne contiene solamente 175. Che può pensare ella della sincerità dei suoi concittadini? Beh, non va dubbio che per scusa si aleggiano la perspicacia della concorrenza e degli ostacoli posti davanti al governo nella via della libertà o della libertà di produzione. Il manifattore ha le mani e i piedi legati da leggi restrittive. Alcune di queste sono eccellenti, per esempio la legge che emancipò le donne e i fanciulli dal lavorare nelle miniere di carbone e quella che limitò le ore di lavoro. Ma sembra che le leggi sulle manifatture si siano spinte più in là, per il che parecchie industrie si sentono già pressoché interamente distrutte. Nelle province belghe si adotta il ferro e l'acciaio in verghe di piccole dimensioni, affinché i ragazzi possano essere impiegati nelle loro produzioni. Tutte le piccole macchine, che una volta erano un ramo importante del commercio inglese, ora si fanno in Francia o nel Belgio. L'industriale non è solo gravemente impedito dalla legge, ma lo è ancora più gravemente dagli scioperi. Quando pare che il commercio migliori, gli operai smettono il lavoro e fanno sciopero per ottenere un giusto aumento di salario. I mulini si chiudono, le fornaci del ferro sono spente, la fabbricazione cessa ed ogni cosa resta stazionaria. Gli inglesi gettano via così i loro mezzi e le loro opportunità e lo straniero si arricchisce sulla loro trascuraggine. È da considerarsi come una rovina, assai più di una disgrazia, che i lavoranti considerano i loro padroni come tanti nemici naturali. Ma che diremo della qualità del lavoro fatto dagli operai? Vi fu un tempo in cui essi si davano col cuore e con l'intelletto al lavoro, quando si inorgoglivano della qualità dell'opera loro, attenendosi al precetto che il lavoro deve farsi a bel agio e perfezione. Ma che cosa si ha ora? Lavoro fatto in fretta e furia, senza abilità, senza coscienza, senza industria. A cagione di questo, le gallerie sotterranee rovinano, i ponti di ferro si sfasciano e gli edifici cadono. Le case si costruiscono malamente e le fogne senza chiusino, per cui le malattie si diffondono. Purché il lavoro sia compiuto, l'operaio non si cura del modo in cui viene fatto e tutto ciò è disonesto e disonorevole. Ogni cattivo lavoro è una menzogna e una vera disonestà. Si paga per avere un buon lavoro ed è invece fatto imperfettamente e con mala fede. Può avere un'apparenza sufficientemente buona, ma il difetto non si scopre se non troppo tardi. Fino a che queste cose durano, sarà inutile parlare della dignità del lavoro o del valore sociale del cosiddetto lavorante. Non vi può essere dignità di lavoro dove non vi è onestà nel medesimo. La dignità, dice un savio scrittore, non consiste nella falsità o nella leggerezza, ma nella realtà e nella sua forma. Se si scorge debolezza e superficialità di ogni specie nel lavoro d'oggi, più che in quello dei nostri avi, ma da che proviene? Dall'ingordigia, dalla concorrenza e dalla furia di arricchire. www.redigio.it E la storia continua.